Buona domenica cari amici e ben ritrovati qui su Radio Buon Consiglio per l'ascolto della 21ª puntata della rubrica dedicata alla medicina di Dio, nella quale vi parlerò di Ametista e Agata, secondo gli scritti medievali di Santa Eldegarda di Bingen, rispettivamente citate al 15° e al 16° posto dell'elenco dei rimedi minerali. Come sempre, permettetemi di ringraziare tutto lo staff di Radio Buon Consiglio per l'ospitalità, la fiducia, il sostegno delle loro preghiere e il grande affetto che mi dimostrano permettendomi di proseguire questa rubrica a favore di voi ascoltatori. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia ed ex ricercatore. Con questa rubrica vorrei divulgare la conoscenza medica che Santa Eldegarda de Bingen, dottore della Chiesa, ricevette dalla Trinità nel XII secolo in Germania attraverso visioni mistiche trinitarie riconosciute dalla stessa Chiesa Cattolica. Ma iniziamo subito con l'ametista. L'ametista è una varietà di quarzo, biossido di silicio. Quindi due ossigeni e un silicio, caratterizzata da un colore viola che varia dal lilla chiaro al porpora intenso, dovuto alla presenza di ferro e alluminio nella sua struttura cristallina. A seconda della quantità, del ferro e dell'alluminio, l'ametista quindi sarà più o meno di colore viola intenso. Si sviluppa nelle pareti interne di geodi, che sono delle cavità di rocce magmatiche, come lo sono i basalti o le pegmatiti, grazie a dei fluidi idrotermali, quindi acque caldissime. E infatti, quando nel testo latino Santa Eldegarda ci racconta di come l'ametista si sviluppa nelle cavità della roccia, dice testualmente così: quando cresce l'ametista, così ribolle, ribolle con forza come la selce, come la pietra focaia, e per questo ne esistono molte di ametiste. Quindi si conferma la formazione attraverso fluidi caldi. E anche il fatto che l'ametista non è una pietra rara, ne esistono molte, dice. L'ametista scolorisce se esposta a lungo al sole, ma addirittura se salissimo tra i 400 e i 500 gradi centigradi, l'ametista cambia addirittura colore, diventando giallo-bruno o verde e non tornando mai più del suo bel color viola. Perché vi dico questo? Perché bisogna fare attenzione alle contraffazioni. Perché, per esempio, può capitare di acquistare online un topazio imperiale, che è una delle pietre consigliate da Santa Eldegarda di Bingen, e ritrovarsi invece imbrogliati dal venditore che spaccia in realtà un'ametista scolorita, potremmo dire, ad alta temperatura, per un citrino che non è affatto un topazio imperiale. Ma per un occhio non esperto, insomma, ci assomiglia. Ma il topazio imperiale costa molto di più che non un ametista. Ecco perché ci tengo a consigliarvi sempre venditori esperti. La parola ametista significa sobrio, sobrietà. Infatti, deriva dal nome greco della ninfa Ametistos o Ametiste, che nella mitologia greca si racconta che venne inseguita dal dio del vino Dioniso, ubriaco e furioso, mentre la dea Artemide la trasformava in una statua di quarzo viola per salvarla. Dioniso, pentito, versò del vino sulla statua che si colorò di viola. Nacque così la pietra ametista, simbolo della sobrietà per la mitologia greca, a tal punto che all'epoca le persone, e anche in epoca romana successiva e contemporanea, diciamo, usavano portare con sé un'ametista quando pensavano di andare ai banchetti sperando di non ubriacarsi. Lasciamoli nelle loro convinzioni. L'ametista nel Vecchio Testamento, in Esodo 28:19 e 39:12, è una delle 12 pietre incastonate nel pettorale del giudizio indossato da Aronne, fratello di Mosè. Ricordate che anche altre pietre le abbiamo ritrovate in questo pettorale chiamato Efod. Nel Nuovo Testamento l'ametista appare nella visione della Gerusalemme celeste, in Apocalisse 21:19-20, dove costituisce il 12° fondamento delle mura della città santa. Santa Hildegarda ci racconta che questa pietra ha in sé la virtù della purezza, tanto che tutto ciò che è impuro viene vinto, annientato, ma lo vedremo tra pochissimo con l'utilizzo dell'ametista proposto da Santa Hildegarda stessa. La nostra santa ci indica che si usa questa bellissima pietra viola in 5 situazioni diverse. 1. In tutti i casi in cui siano presenti macchie sul viso. Ebbene sì, Santa Hildegarda ci teneva anche all'estetica, oltre che alla salute dell'anima e del corpo. In questo caso basterà bagnare l'ametista con la propria saliva e strofinare sulle macchie. Inoltre bisognerà anche riscaldare dell'acqua sul fuoco, sospendendo l'ametista sopra l'acqua in ebollizione, per esempio attraverso l'uso di un colino, affinché la condensa dell'acqua bagni la pietra e le gocce di condensa ricadano poi nella stessa acqua in ebollizione. Quest'ultimo processo, che abbiamo già incontrato, si chiama acqua informata e serve per fare in modo che quell'acqua si comporti da un certo punto di vista come l'ametista stessa. Si tratta di un metodo molto comodo, perché evidentemente è più facile cospargersi il vino con un liquido di acqua informata di ametista piuttosto che strofinarsi un ametista su tutto il viso, non credete? Questo metodo viene usato anche con altre pietre. Inoltre si può mettere la pietra in quella stessa acqua e così poi lavarsi il viso facendolo spesso. Queste sono proprio le parole del manoscritto medievale latino. Il risultato di questa operazione è l'ottenimento di una bella pelle liscia e un bel colorito sul viso senza macchie, specialmente quelle che vengono con l'età avanzata. Nel manoscritto latino si parla di viso. Ciò non toglie che si possa provare in altre zone del corpo, dove le macchie sono presenti, per esempio, anche sulle mani, sulle gambe o altrove. Volendo attenersi al testo, Santa Hildegarda usa solamente la parola macchia. Ma in realtà, se cerchiamo online o tra le indicazioni terapeutiche dell'ametista, è possibile anche trovare l'acne e la purificazione della pelle riguardo a questo specifico uso terapeutico. Il che, pur non essendo presente nel testo come traduzione letterale, non è però contrario al principio che sta alla base, cioè la purificazione in se stessa del corpo, della pelle nello specifico. dato che questa pietra ha proprio come caratteristica principale, come dicevamo all'inizio, la sua purezza, combattendo tutto ciò che è impuro in termini di cause nel disequilibrio dei quattro umori che rendono possibile l'impurezza, appunto, di una macchia, dell'acne dal punto di vista ormonale, oppure di una pelle impura o comedonica. Il secondo motivo per avere con sé un'ametista è il gonfiore. Ecco cosa ci dice testualmente Sant'Eldegarda. Se l'uomo si è gonfiato da qualche parte del corpo con un gonfiore vero, faccia bagnare la stessa pietra con la propria saliva e così bagnata, tocchi ovunque il luogo del gonfiore e quel gonfiore diminuirà e svanirà poiché il calore di questa pietra temporato dalla calda umidità della saliva, perché essa è talvolta salubre per la salute dell'uomo, attenua gli umori ingiustamente caldi e ingiustamente freddi lì raccolti. Ovviamente un gonfiore può essere causato da diversi fattori: una botta provocata da una caduta, un'infiammazione, una tumefazione, un'infezione. In tutti questi casi vale la pena provare questo semplice rimedio. Ma passiamo alla terza indicazione terapeutica, ascoltandola dalle stesse parole della santa. Dove un ragno abbia punto l'uomo sul corpo, strofini quella stessa pietra sulla puntura e guarirà. Infatti, la natura del ragno è così mortifera nel suo calore che la sua puntura attira a sé tutti gli umori nocivi che sono nell'uomo e questi vengono dispersi dal buon calore e la buona virtù di questa pietra. Vi dico per esperienza personale che quando ci sono molte zanzare in giro non si ha bisogno per forza di una crema per lenire il prurito dopo essere stati punti. Perché una pietra di ametista leccata e strofinata sul punto è più che sufficiente. L'uso di questa pietra quindi riduce il gonfiore ma anche il prurito, anche in caso di punture di zecche o altri insetti, ma non api o vespe. Queste ultime informazioni non sono presenti nel manoscritto latino, ma fanno parte dell'abbondante esperienza della clinica medica di svariati decenni, quindi meglio approfittarne. La quarta indicazione terapeutica sembra simile alla precedente, ma in realtà c'è qualche differenza. Questa volta si parla di morsi di serpenti, vipere o bisce. Ascoltate cosa dice Sant'Eldegarda a riguardo. Il serpente, la vipera e la biscia d'acqua fuggono questa stessa pietra e ne evitano il luogo dove sanno che essa si trova. Infatti il serpente e la vipera traggono origine e vigore dalla pessima umidità della terra. Umidità che non contamina questa pietra, perché essa è pura e i vermi che vivono di questa umidità la fuggono. A proposito di serpenti, vipere o bisce, aggiungo che non è da escludere che in questo caso Sant'Eldegarda non ci stia dando solamente una raccomandazione in caso siamo stati morsicati da questi animali, ma ci stia dando un'informazione aggiuntiva, sebbene metaforica, riferendosi cioè a tutte quelle persone che si comportano come questi animali. Mi riferisco a quelle persone che in maniera appunto strisciante si avvicinano a noi con modi melliflui, magari anche gentili ed educati e apparentemente innocui, comportandosi però poi a nostro danno. Dal momento che Sant'Eldegarda ci dice che questi animali, cioè i serpenti, le vipere o le bisce, oppure anche questi personaggi pericolosi, aggiungo io, evitano il luogo dove è presente un'ametista, meglio averne almeno una in casa o con sé. Provare per credere, specialmente in certi luoghi di lavoro. L'ultima e quinta indicazione terapeutica è molto interessante perché il testo latino parla di pediculi, cioè letteralmente di pidocchi, ma anche di parassiti cutanei, insetti parassiti, parassiti infestanti o, come termine tecnico, ectoparassiti. Ascoltiamo prima di tutto cosa ci dice il testo latino tradotto in italiano. L'uomo che ha moltissimi pidocchi metta l'ametista per 5 giorni in acqua fredda, poi il 6° giorno, tolta la pietra, riscaldi dell'acqua sul fuoco e tenga la pietra sopra di essa finché il suo sudore, la condensa in gocce, aggiungo io, si mescoli con quell'acqua. Quindi rimetta anche la pietra nella stessa acqua per una breve ora, poi la tolga. Dopodiché prepari un bagno caldo, vi entri e si versi addosso quell'acqua. E così, grazie alla virtù della stessa pietra, sarà privo di pidocchi per 4 o 5 settimane. E quando poi sentirà di nuovo pidocchi su di sé, faccia di nuovo la stessa cosa. I pidocchi crescono dagli umori fetidi e dal sudore dell'uomo. Voi ora forse vi chiederete che cosa ci sia tanto di interessante nell'utilizzare l'ametista contro i pidocchi. Senz'altro sarà utile contro i pidocchi. Ma con quello che ora vi dirò, forse l'argomento solleticherà il vostro interesse. Nel 2021, in pieno periodo, diciamo, del Covid-19, fece scalpore la notizia che in India, dove l'uso degli antiparassitari è molto frequente a causa di malattie come la malaria, si era assistito a una drastica riduzione dei ricoveri ospedalieri di pazienti con, per così dire, il Covid-19. Nello specifico veniva usato il farmaco antiparassitario di nome ivermectina, cioè proprio la cura d'elezione contro la malaria. In centinaia di studi preclinici, poi, ad oggi viene spiegato che gli antiparassitari esercitano oltre 12 meccanismi antitumorali su più di 12 tipi diversi di cancro. Infatti, su quasi 200 pazienti con diversi tipi di cancro, L'84% ha avuto un esito positivo, nel senso che il 48% non presentava alcuna traccia di cancro o era in fase di remissione significativa. Il 36% non ha mostrato progressione della malattia, che quindi è rimasta ferma, stabile. Mentre invece il 15% ha avuto la progressione del cancro. I pazienti oncologici sono stati trattati con ivermectina e mebendazolo. Ora si valuta di sostituire la chemioterapia così dannosa per il malato con il trattamento composto da questi farmaci. Non sarà che Santa Hildegarda di Bingen nel XII secolo già conosceva, per illuminazione divina, che alcuni tipi di cancro sono dovuti a parassiti, cosa che noi stiamo scoprendo solo oggi? Vi lascio meditare su questa domandina durante lo spazio musicale. A dopo. Rieccoci di nuovo a parlare della seconda pietra di oggi, l'agata. L'agata prende il proprio nome dal fiume Acates in Sicilia, conosciuto oggi come Dirillo. L'agata è un quarzo semitrasparente appartenente al gruppo dei calcedoni. È una delle pietre più conosciute e apprezzate al mondo, non solo per la sua diffusione, ma soprattutto per la straordinaria varietà di forme, colori e disegni che può presentare. Ogni agata è diversa dall'altra: bande concentriche, venature irregolari, sfumature delicate o contrasti cromatici molto decisi rendono questa pietra immediatamente riconoscibile e unica. La presenza di ossidi di ferro e di manganese determinano le enormi varietà di disegni e colori. Tanto che non esiste un solo tipo di agata, ma ogni agata ha il suo nome. L'agata è citata nella Bibbia tra le 12 pietre del pettorale di Aronne, fratello di Mosè, l'Efod. Per scoprire ciò che ci racconta di questa pietra la nostra cara Sant'Eldegarda, ascoltiamo qual è il processo di formazione dell'agata. Apparentemente questo sembra un po' misterioso nel testo latino, nel senso che questa pietra, secondo Sant'Eldegarda, si forma quando l'acqua erode la pietra sulla quale un certo tipo di sabbia bagnata si era prima asciugata per via dell'evaporazione dell'acqua del sole ardente. La pietra erosa dalla marea è l'agata che viene poi portata via dall'acqua e trasportata lontano in altri paesi. Effettivamente, però, oggi sappiamo che quando soluzioni acquose ricche di silice disciolta bagnano rocce laviche solidificate, penetrano in esse e con il passare del tempo, ma intendo milioni di anni, la silice precipita e si cristallizza strato dopo strato sulle pareti interne, formando la tipica struttura fibrosa e stratificata dell'agata. E la sabbia citata da Sant'Eldegarda? Beh, la sabbia è proprio il soluto, cioè la componente solida di quelle soluzioni acquose ricche di silice di cui abbiamo parlato prima e di cui la scienza parla. Generalmente, infatti, la sabbia è composta di circa il 95% di silice. Di nuovo, confermiamo che le informazioni mistiche che ricevette Sant'Eldegarda da Dio sono oggi confermate dalla scienza moderna. Per quanto riguarda le indicazioni terapeutiche, vediamo nello specifico le sei situazioni per le quali avere a disposizione un'agata può essere davvero molto utile. 1. Come prima indicazione terapeutica, ritroviamo di nuovo qualche animaletto. Come per l'ametista. Infatti, Sant'Eldegarda ci dice che l'agata è utile in caso si voglia contrastare il veleno di ragni o di altri vermi. Basterà riscaldare fortemente l'agata o al sole o sopra un mattone e appoggiarla calda sul punto del dolore in modo che sia proprio la stessa pietra a estrarre il veleno. Si procederà poi a preparare l'acqua in formata di agata con lo stesso procedimento ascoltato prima per l'ametista e poi si utilizzerà quell'acqua per inzuppare un panno da appoggiare sul luogo della puntura del ragno oppure dove è stato inoculato del veleno. La seconda indicazione terapeutica riguarda la saggezza e il parlare sensato e prudente. La Santa infatti scrive così: poiché l'agata è nata dal fuoco, dall'aria, dall'acqua e con la sua buona virtù addolcisce gli umori che ottundono l'intelligenza dell'uomo, Si porti la pietra con sé sulla pelle nuda affinché si riscaldi e renderà l'uomo saggio, sensato e prudente nel parlare. La terza indicazione terapeutica è inerente con tutta probabilità alle crisi epilettiche che Santa Hildegarda denomina malattia delle cadute. Anche in questo caso la raccomandazione è quella di porre la pietra sulla pelle e il malato, dice Santa Hildegarda, si sentirà meglio. Quarta indicazione. La pietra di agata viene usata anche per chi è affetto da malattie che provocano putrescenza, come ad esempio nel caso delle ferite da diabete o anche in altri casi di infezioni gravi che portano a cancrena. In questo caso Santa Hildegarda ci raccomanda di mettere l'agata nell'acqua per 3 giorni quando la luna è già piena. Il quarto giorno la si toglie. La si fa bollire in acqua, nel senso la si mette nell'acqua bollente, naturalmente utilizzando poi quella stessa acqua per cucinare o semplicemente per berla. Meglio entrambe le cose. Se il malato avrà la pazienza di proseguire questa cura per 10 mesi, dice testualmente Santa Hildegarda, sarà guarito a meno che Dio non lo voglia. Fate caso al fatto che in alcuni passaggi Santa Hildegarda dice che il malato starà meglio, in altri invece che guarirà, ma sempre se si tratta della volontà di Dio. Ritengo che, dato che stare meglio e guarire siano 2 concetti molto diversi, questi non sono affatto usati a caso nel testo, quindi è bene porre molta attenzione alle parole utilizzate dalla santa. Quinta indicazione. L'agata viene anche utilizzata per dominare la follia. Il procedimento prevede di mettere l'agata in acqua per 3 giorni, il quarto giorno la si toglie dall'acqua e si riscalda un po' dell'acqua con la quale si cucinerà tutto il cibo da dar da mangiare al folle e la dovrà anche bere. La cura durerà 5 mesi e riacquisterà il senno e la salute, a meno che Dio non lo proibisca, dice Santa Hildegarda. La santa ci specifica anche che l'efficacia di questa terapia riguarda le caratteristiche della pietra, ma anche la potenza di Dio in essa. Ovviamente, ciò che viene detto qui per l'agata è valido per tutti i rimedi, non solo minerali ma anche vegetali e animali, perché tutto è creatura sottoposta all'onnipotente maestà di Dio che tutto comanda e ottiene. L'ultima indicazione terapeutica è alquanto particolare. Ascoltate cosa ci dice la nostra santa. Ogni sera, prima di andare a letto, l'uomo deve portare l'agata all'aperto per tutta la lunghezza della sua casa e poi per tutta la larghezza della stessa casa, formando una croce. I ladri saranno meno capaci di esercitare e di compiere la loro volontà e lì avranno meno forza nel rubare, poiché il potere della stessa pietra è contrario all'arte diabolica dei ladri e la indebolisce perché gli spiriti maligni ne odiano il potere. Bene, penso che anche per questa puntata abbiamo ascoltato tantissime informazioni direttamente dal XII secolo al nostro XXI secolo a favore della nostra salute. A risentirci, carissimi amici, a Dio piacendo, domenica prossima 3 maggio per la 22ª puntata di questa rubrica. Ave Maria, corredentrice.